in questa Eucaristia del sabato, in cui ci troviamo tutti insieme, mettiamo sempre, cerchiamo di ricordare l'intenzione di tutta la comunità in questo momento, e in particolare raccomandiamo, siamo vicini a quelli che portano la croce del Signore, agli ammalati. Chiediamo poi di poter anche noi sempre lodare il Signore perché è buono, perché la sua misericordia è eterna. E per questo anche, con questa fede, chiediamo perdono delle nostre colpe.
Dal secondo libro delle Cronache, capitolo 8. Passati i 20 anni, durante i quali aveva costruito il Tempio del Signore e la Reggia, Salomone ricostruì le città che Curam gli aveva dato e vi stabilì gli israeliti. Salomone andò a Kamat di Soba e la occupò. Egli ricostruì Tadmor nel deserto e tutte le città dei magazzini che aveva costruito in Kamat. Riedificò Bet-Oron superiore e Bet-Oron inferiore, fortezze con mura, battenti e catenacci. Lo stesso fece con Baalat, con tutte le città dei magazzini che gli appartenevano e con tutte le città per i carri e per i cavalli, e costruì a Gerusalemme, nel Libano e in tutto il territorio del suo dominio tutto ciò che gli piacque. Quanti rimanevano degli Ittiti, degli Amorrei, dei Perizziti, degli Evei e dei Gebusei, che non erano israeliti, e cioè i loro discendenti rimasti dopo di loro nella terra, coloro che gli israeliti non avevano distrutto, Salomone li arruolò per il lavoro coatto, come accade ancora oggi. Ma degli israeliti Salomone non fece schiavo nessuno per i suoi lavori, perché essi erano guerrieri, comandanti dei suoi scudieri, comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. I comandanti dei prefetti del re Salomone erano 250 e dirigevano il popolo. Salomone trasferì la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che le aveva fatto costruire, perché pensava: «Non deve abitare una mia donna nella casa di Davide, re di Israele, perché è santo ogni luogo in cui ha sostato l'arca del Signore». In quel tempo Salomone offrì olocausti al Signore sull'altare del Signore, che aveva fatto costruire di fronte al vestibolo. Secondo il rituale quotidiano, offriva olocausti conformemente al comando di Mosè, nei sabati, nei 9 luni e nelle 3 feste dell'anno, cioè nella festa degli azimi, nella festa delle settimane e nella festa delle capanne. Secondo le disposizioni di Davide, suo padre, stabilì le classi dei sacerdoti per il loro servizio. Anche per i Leviti dispose che nel loro ufficio lodassero Dio e assistessero i sacerdoti ogni giorno. Ai portieri, nelle loro classi, assegnò le singole porte, perché così aveva comandato Davide, uomo di Dio. Non si allontanarono in nulla dalle disposizioni del re Davide riguardo ai sacerdoti e ai Leviti. Lo stesso avvenne riguardo ai tesori. Così fu realizzata tutta l'opera di Salomone, da quando si gettarono le fondamenta del Tempio del Signore fino al compimento definitivo del Tempio del Signore. Allora Salomone andò a Ezion-Geber e a Elat, sulla riva del mare, nel territorio di Edom. Curam, per mezzo dei suoi marinai, gli mandò alcune navi e uomini esperti del mare. Costoro, insieme con i marinai di Salomone, andarono a Ofir e di là presero 450 talenti d'oro e li portarono al re Salomone. Parola di Dio.
Abbiamo letto sostanzialmente i capitoli 6 e 7 in questa settimana, che stanno al centro dell'evento più importante della storia di Israele, cioè la dimora di Dio fra gli uomini in mezzo al suo popolo, come al Sinai Dio scese nella nube, capitolo 40, alla fine del libro, così qui si rinnova la dimora di Dio nel Tempio. Ora il capitolo 6 è la preghiera di Salomone, che ricorda anzitutto al Signore il ringraziamento, ecco, anzitutto poi la supplica, ricorda al Signore le due grandi promesse, l'elezione di Davide e l'elezione di Gerusalemme del Tempio. Pare questo siano i due punti centrali qui nella prima parte della preghiera, e su questo si fonda poi tutto il resto della supplica, della preghiera, perché Salomone chiede che Dio, che è colui che realizza le promesse, le mantenga sempre fino in fondo. Quindi abbiamo i diversi casi che Salomone presenta al Signore. Volevo sottolineare in questa parte la presenza della conversione. Se il tuo popolo, se peccheranno, se saranno in esilio, eccetera, si convertiranno a te con tutto il cuore, tu ascolta e perdona. C'è sempre anche la presenza della conversione, compreso, fa parte della conversione, un punto che torna più di una volta qui, per esempio al versetto 26-24, e lodino il tuo nome, se loderanno il tuo nome. Così questo torna anche al versetto 26, e loderanno il tuo nome, e si pentiranno, e ritorneranno, si convertiranno dai loro peccati. Fa parte della conversione anche il lodare il nome del Signore, che in questo contesto viene interpretato come lodarlo per la punizione ricevuta, lodare il suo nome perché lui attraverso la correzione li ha portati alla verità, al ritorno. E quindi in particolare la tradizione qui soprattutto sottolinea che questo lodare il nome del Signore è il ringraziamento per tutto quello che viene da Dio, non solo per i benefici ma anche per le correzioni. E in questo consiste la, e questo fa parte appunto della conversione, del ritorno vero al Signore. Poi comunque volevo sottolineare ancora l'espressione più generale, ecco, che Dio esaudisca la richiesta, ogni preghiera, versetto 29 e seguenti, anche versetto 20, 28, 29, 30, 31, ogni preghiera che viene fatta del tuo popolo, e si chiede che Dio dia a ciascuno secondo le sue opere. perché tu solo conosci il cuore di ciascuno. Qui si presuppone quello che è sempre in tutte le preghiere e che qui emerge, cioè che la preghiera gradita a Dio è la preghiera, cioè diciamo, è quella confortata dalle opere, dalla vita. Tu dai a ciascuno secondo le sue opere, non è in contraddizione con quello che lui chiede qui, cioè che Dio perdoni. E, al contrario, anche questo è un modo per evocare la conversione. La vera preghiera è la preghiera che non è fatta di parole, ma che è fatta con le opere rette. Dio conosce il cuore di ciascuno, perché non c'è un altro giudice, solo Lui sa, e Lui può dare a ciascuno secondo le sue opere, e secondo la sincerità del cuore e secondo le sue opere. Ecco, poi tutti abbiamo notato il caso dello straniero, anche lo straniero, dunque il versetto 32, sì. E questo è anche interessante notare qui, probabilmente non è a caso, che non si parla qui della conversione, il che non significa che non c'entri, però è significativo forse che qui, quando si parla del suo popolo, di Israele, si chiede che Dio perdoni quando si converte. Qui lo straniero si chiede un'altra cosa, e questo è anche estremamente significativo, perché con Israele Dio ha un rapporto, è l'eletto, diciamo, è l'alleato. Invece lo straniero che aderisce al Signore si chiede che Dio esaudisca la sua preghiera. Tutto, dice, tutto quello che chiederà, tu fallo, dice così, perché i popoli sappiano, per il tuo nome, perché i popoli sappiano chi sei. Mi sembra bellissimo questo, no? Non si sottolinea tanto esaudiscilo sulla base della sua conversione o della sua, ma si pensa soprattutto allo straniero come al testimone del nome di Dio rispetto a tutto il mondo. Ecco, poi comunque questo è il capitolo sesto. Poi al capitolo settimo, al termine della preghiera, abbiamo l'evento della discesa, della consacrazione, della dedicazione, con la discesa della nube, mentre tutto Israele vede discendere il fuoco, tutto Israele, tutto il popolo, la nube e il fuoco come segni della gloria, cioè della presenza di Dio. Questo è l'evento più importante della storia del popolo di Dio sempre. Abbiamo già sottolineato più volte che il cronista aggiunge rispetto al racconto, abitualmente aggiunge rispetto al racconto del Libro dei Re, che è nella liturgia, e quasi a dire che è in virtù della lode, della liturgia, che questo avvenne, o fu in quel contesto per suggerire che questo avviene sempre nell'assemblea che lode il Signore. Questo continua nella storia del popolo di Dio, quando il popolo di Dio fa veramente regnare Dio. E qui, dietro tutti questi testi, c'è, come nel Sinai, là esplicito, c'è il concetto della regalità, che implica anche la regalità di Davide, eccetera, la regalità vera di Dio. Come Dio regna? Regna attraverso l'assemblea che lo loda. In questo modo che Israele fa regnare Dio. Il cronista sottolinea soprattutto questo aspetto, che il regno di Dio si realizza attraverso la supplica, la lode, la comunità, l'assemblea orante, diciamo. E questa è la comunità del popolo di Dio, nella sua espressione vera, e per questo vede, questo abbiamo sottolineato anche nelle introduzioni, possiamo riprenderlo, per questo vede sia Davide che Salomone nella loro, nel vertice del loro significato, Davide come colui che dispone per il culto tutto e Salomone come colui che costruisce il Tempio. E la sapienza di Salomone è soprattutto quella di avere costruito il Tempio. Perché? Perché anche il re, rappresentante della regalità di Dio, è in servizio, diciamo, del culto. Ecco, comunque questo mi sembra importante in tutta questa parte. Guardavo se c'era qualcos'altro, sicuramente molte altre cose abbiamo detto, ma forse mi posso fermare qui. Volevo aggiungere una cosa nel capitolo settimo, dal versetto 12 in poi, dove c'è la visione, no, la visione, la seconda visione a Salomone, secondo il cronista. La prima è stata quando, poco dopo che divenne re, a Gabaon. La seconda viene qui, e qui si sottolinea due cose, mi sembra, in questo testo, il versetto 12 in poi. Anzitutto, l'amore di Dio per il suo popolo, sempre chiamato il mio popolo, e per il Tempio. Si sottolinea che Dio ha scelto, sia al versetto 12 come al versetto 16, anche qui bisognerebbe sottolineare che sono i versetti propri del cronista, non ci sono questi versetti nel libro dei re. Si sottolinea la scelta di Gerusalemme e l'amore. Abbiamo notato tutti al versetto 16 l'espressione «perché il mio nome sia là per sempre». E i miei occhi e il mio cuore, aggiunge il cronista, sia sempre lì. E dall'altra parte, come vediamo al versetto 20 e 21 e seguenti, lo stesso pathos di Dio, che prima ha così sottolineato il suo legame con il popolo e con il Tempio, che dice: io, qui mi pare che la traduzione dica lo distruggerò, ma il Tempio, dice, il Tempio che io ho consacrato, che io ho santificato, questa casa che io ho santificato, il mio nome, la getterò lontano dalla mia faccia, dice così esattamente il testo, come con sdegno, diciamo, a dire che poi ciò che veramente lega il Signore al suo popolo è l'osservanza dei comandamenti. E questo è il punto centrale. Ripudierò, traduce qui, getterò via, sì. Bene, io mi fermo qui, perché possiamo anche naturalmente riprendere qualche punto, ma guardiamo soprattutto al capitolo ottavo che abbiamo davanti, dove segnalo solo che ciò che è proprio, ci sono diversi altri punti propri, ma ciò che principalmente è proprio del cronista rispetto al racconto del libro dei re è il versetto 11, 12, 13, 14, questi sono versetti propri del cronista, come anche il versetto 15 e 16.
Allora, per dire qualcosina, intanto il riferimento al fatto che questo Tempio, che è costato tanto sforzo e tanta fatica e tanti capitoli per descriverlo, il Signore già annuncia la sua distruzione, in un certo modo, no? Ma così come comincia il capitolo, viene da pensare che ci sia una gerarchia. Salomone è costruttore, però non costruisce tutto nello stesso momento, ma costruisce secondo un'importanza prestabilita, cioè prima la casa del Signore, poi la casa del Re e infine le varie città per consolidare il proprio potere. Quindi queste sono veramente all'ultimo posto. E poi c'è il discorso dei superstiti, cioè dei popoli di Canaan, che erano sempre quelli originari, quelli incontrati nel momento dell'ingresso nella terra e che non sono stati sterminati. Ecco, questo mi spinge a una riflessione, perché non sono stati sterminati, esistono accanto al popolo di Israele, vengono presi in considerazione. Tra le differenze rispetto alla prima re c'è anche che qui si parla di lavoro coatto, almeno se devo stare alla traduzione, mentre là si parlava proprio di schiavitù. E comunque penso che sia anche relativamente al fatto che queste città non sono città solo di mura e di depositi, ma sono anche città che vanno abitate. Quindi il testo parla di israeliti che vengono chiamati ad abitarle, ma non posso escludere che ci fossero anche i Gebusei, i Perizziti, eccetera, no? Visto che avevano partecipato alla loro riedificazione. In ultimo, vorrei sottolineare il fatto che intorno al versetto 14-15 e seguenti c'è un grande accento posto sulla volontà di Davide, cioè tutto viene fatto secondo quanto Davide aveva prescritto, cioè sembra quasi che il compimento del Tempio corrisponda al compimento della volontà di Davide, che viene chiamato pertanto uomo di Dio. Non è più soltanto il padre di Salomone, ma Davide è descritto al versetto 14 alla fine nel suo rapporto con Dio, uomo di Dio. E questo fa pensare che è la principale ragione per cui la sua volontà va eseguita con puntiglio. Ecco, e infatti c'è tutto un versetto che dice: non si allontanarono in nulla dalle disposizioni del re Davide. E così fu realizzata tutta l'opera di Salomone. E verrebbe da pensare così, cioè seguendo alla lettera le disposizioni del re Davide, uomo di Dio, quindi seguendo la volontà di Dio, fu portata a compimento tutta l'opera di Salomone.
Un piccolo riferimento al capitolo precedente, al versetto 20, dove dice che il Signore dice: ripudierò questo tempio che ho consacrato al mio nome. Ecco, mi fa pensare che abbia usato il termine ripudiare come il termine che si usa per ripudiare la sposa. Quindi il tempio è il popolo, la sposa del Dio di Israele che l'ha tradito, ecco. Non so. È ripetuta spesso, l'abbiamo visto anche nei capitoli precedenti, fin dall'inizio, questa fedeltà di Salomone alle disposizioni di Davide, ma in questo capitolo c'è anche il ritorno ai comandi di Mosè. Anche questi mi sembrano importanti. Di Mosè avevamo visto che nell'arca c'erano solo le tavole che il Signore aveva dato a Mosè, e quindi era una cosa davvero a cui rimanere legatissimi, perché era il centro, erano nell'arca. Ma anche tutti gli altri comandi di Mosè, quelli relativamente alle feste, che si trovano nel libro dell'Esodo al capitolo 23, dove dice al versetto 14: tre volte all'anno farai festa in mio onore, e ricorda la festa della primavera, la festa la Pasqua, poi la festa se si va anche al libro dei numeri, al capitolo 28, si trovano anche la festa delle settimane, la Pentecoste, la festa delle capanne e del raccolto, e poi si trovano anche tutte le altre feste, i sacrifici quotidiani, il sabato, il novilunio, gli azimi. E allora così mi ha colpito questo desiderio di Salomone al termine delle costruzioni, dopo tutta la sua gloria, la discesa del Signore, il rimanere fedele a Davide, ma a Mosè anche, ecco, a tutto quello che il Signore aveva comandato a Mosè, e quindi questa gratitudine del re e del popolo che non deve mai dimenticare.
Volevo solo sottolineare nel capitolo di oggi, perché Giovanni lo ha richiamato, perché era molto forte già nei capitoli precedenti, il fatto che il versetto 16 di oggi conclude: così fu realizzata tutta l'opera di Salomone dopo che è stato organizzato il culto, cioè così. È il Tempio e la liturgia nel pensiero di Davide, che è realizzato da Salomone, sono assolutamente una cosa sola, cosa che oggi non è proprio scontatissima. C'è chi costruisce le chiese e chi pensa alla liturgia. E invece la costruzione del Tempio è finalizzata quello, e non è concluso finché non è organizzata ogni festa, ogni cosa, per questa preghiera che richiama inevitabilmente le orecchie di Dio, come è stato detto nei capitoli precedenti.
E una cosa che mi colpisce al versetto 12 è che sembra Salomone, è stato già notato anche da me i giorni scorsi, ma anche da altri, sembra che sia in prima persona colui che offre. Quindi un re, ma anche un sacerdote, si può dire alla maniera di Melchisedec, non secondo la classe di Aronne, ma secondo un'altra classe. In un certo senso è quello che anche dice Gesù: non avete letto cosa fece Davide quando ebbe fame, che mangiò i pani dell'offerta? Cioè, sembra che questi re, in un certo senso, possano essere anche sacerdoti. Un'altra cosa che mi colpisce è perché il cronista tace sulla caduta di Salomone a causa delle sue donne, e addirittura riporta questo versetto 11, che trasferì la figlia del faraone dalla città di Davide alla casa che aveva costruito per lei, perché diceva: una mia donna non deve abitare nella casa di Davide dove è sostato l'arca del Signore. E forse c'è sotto quella problematica dei matrimoni misti che abbiamo visto presenti in Esdra e Neemia. Quindi sul fatto del pericolo per la fede, però forse non c'è solo questo, non lo so, mi chiedevo che cosa potesse significare per chi ritornava dall'esilio ascoltare questa storia raccontata così e non nella versione dei re.
C'è ancora qualcuno brevemente? Vuole aggiungere qualcosa? Credo che dobbiamo ormai chiudere. E se nessuno parla, allora io volevo riprendere due punti. Il primo è questo del versetto 11. Ci possono essere diversi modi per interpretare. Penso che è ipotizzabile che l'autore non vuole, l'autore presuppone che si sappia tutto, ovviamente, perché il cronista è un teologo biblico, diremmo noi oggi, cioè lavora con la Bibbia davanti, cioè i libri, la storia deuteronomistica cosiddetta, ce l'ha davanti, è già scritta, e quindi si presuppone che si sappia che Salomone ha avuto tante donne, tante concubine, che queste poi hanno deviato il suo cuore, eccetera, eccetera, in vecchiaia, e lui le lascia da parte, come diceva Agata qualche giorno fa, lascia da parte le cose negative, ma non perché non si sappia, si sa, ma per sottolineare o interpretare un gesto di Salomone che lui interpreta a modo suo, e probabilmente giustamente, ma insomma aggiunge una cosa che nel libro di Rea non c'è, che è il versetto 11, è proprio del cronista, e cioè la motivazione. Qui è la figlia del faraone, la figlia del faraone significa che Salomone era importantissimo, perché i matrimoni, sappiamo, matrimoni diplomatici erano anche graduati a seconda della dignità. Non è che un reuccio poteva sposare la figlia dell'imperatore di tutte, no, cioè un reuccio sposava. Salomone ha sposato, tra le sue tantissime migliaia di donne, la figlia del faraone. Quindi a dire lo splendore e la importanza del regno di Salomone, e per la figlia del faraone però fece una reggia, una dimora, lontano, non nella casa di Davide, dove Salomone abitava. Il motivo è fondamentale per l'autore. Il cronista suggerisce che perché c'è passata l'arca, quindi non è un motivo di esclusione degli stranieri, però si deve far così, cioè la santità non prevede che una straniera idolatra, si presuppone questo naturalmente, viva, cioè abbia contatto con il luogo in cui l'arca è passata. Io credo che questo sia forse l'intenzione. E l'altra cosa, avete già detto, insomma, va sottolineato di nuovo i versetti propri del cronista, i versetti 13, 14, 15, 16, dove avete già detto, dove si riprende non solo il comando di Davide, ma il comando di Mosè. E questo è molto importante. E questa parte qui sottolinea un punto specifico, cioè come Salomone dispose e cominciò il culto. Questo è quello che si chiama Avodat Attamit, cioè è il culto perenne. Culto perenne, cioè queste sono le cose che si devono fare sempre. C'è un culto perenne quotidiano, che non sono solo i due agnelli, al vespro e alle lodi, un agnello al vespro che rappresenta Israele, che rappresenta, ma ci sono anche altri che vanno quotidiani, l'offerta dell'incenso, ci sono, cioè il servizio perenne quotidiano, mattino e sera, che indica sempre, il modo per significare che è sempre farlo al mattino e alla sera. Poi c'è il servizio perenne nei sabati, speciale nei sabati, nei plenilunni, nelle grandi feste, cioè poi oltre a questo naturalmente ci sono tutte le altre offerte spontanee, le offerte previste per il peccato, queste cose qui che ciascuno può offrire, ma questo servizio è un servizio di Israele come popolo, ed è un servizio continuo, perenne, e questo è una grande diciamo è una visione. A parte che noi potremmo considerare l'enorme lavoro che questo implica, cioè, perciò ci vuole un sacco di gente che fa solo quel lavoro lì, anche questo è estremamente significativo, no? Ma implica una visione del popolo. La particolarità di questo popolo è che deve impegnarsi e spendere un sacco di energie per fare questo, come la cosa fondamentale, che questo è un ricordo continuo della destinazione sacerdotale di Israele.